Il protagonista di questa storia non ha un nome, però sappiamo un po' di cose fondamentali di lui. Sappiamo che è andato a lavorare da giovane, che la famiglia aveva bisogno, quindi non ha potuto studiare molto, che ha lavorato tutta una vita, che ha messo su una famiglia, ha avuto una vita così come tanto, una vita cosiddetta normale. È arrivato in pensione, ha finalmente potuto coltivare la sua grande passione, che è la musica. Lui non è un musicista, è un ascoltatore di musica. Ascolta la filodiffusione, compra qualche disco. Un ascoltatore appassionato. E nell'ambito di questa sua passione musicale c'è una sottopassione ugualmente importante, che è quella per gli strumenti antichi. È così che un po' di tempo fa il nostro protagonista ha acquistato una mandola antica da un antiquario, una mandola che è un po' il suo orgoglio, una mandola che persino a sua moglie è piaciuta, l'ha messa in salotto, in bella vista, tessendone le lodi. Un giorno il nostro personaggio, il nostro protagonista, passa davanti alla bottega di questo antiquario con cui chiacchiera, discute, fa acquisti, e l'antiquario lo chiama e dice: venga, venga, c'è una cosa che voglio farle vedere, non dico che l'ho tenuta qui per lei, però insomma ci tengo che la veda perché mi piacerebbe proprio che l'acquistasse lei. Io gli mostra una scatoletta, non bella, una scatoletta sì che si vede che è antica, ma più che antica sembra quasi vecchia, insomma tenuta male, con una ballerina sopra, con un vestitino coi falpalama ingiallito, brutto. Il protagonista la guarda e non ne rimane favorevolmente colpito, dice: ma che ci faccio con questa cosa? L'antiquario dice: beh, un momento, intanto questo sì è vero, sembra vecchio, non sembra granché, però invece è un oggetto della seconda metà del Settecento, anzi, per essere più precisi, dell'ultimo quarto del Settecento, di provenienza viennese, e poi è un carillon. Prima di giudicarlo, lo deve ascoltare.
Qui bisogna precisare una cosa, che al nostro musicofilo, da quando ha cominciato a dedicarsi un pochino più compiutamente alla musica classica, è successa una cosa che a quanto sembra capita a tanti, cioè di appassionarsi particolarmente alla musica del Settecento, di fine Settecento. E intendiamoci, non è che non gli piaccia Beethoven o che non gli piaccia Verdi, Puccini, che anzi sono stati i suoi primi amori di gioventù, ma il fatto è che si è accorto di amare particolarmente proprio la musica di niente nomi, non è ancora il momento. Così, mentre l'omino del negozio gira alla chiave, nel pernetto sul fianco della scatola, si aspetta già di sentire una musichetta piacevole. E intanto il negoziante spiega: vede, sono quattro rulli. I tre che non si usano vanno in questo cassettino incorporato. Guardi, guardi, guardi i rulli come sono ben tenuti. Tutti i dentini interi e pochissimo consumati. Devono averlo fatto suonare molto poco ai tempi in cui fu costruito. Sentirà. Sentirà il suono com'è chiaro. Chiaro. Un'esagerazione. Si può capire quanto può essere chiaro, quanto può essere chiaro il suono di un carillon. Un pigolio gracile come un ghiette di topo che graffina un vetro. Ma qualcosa di chiaro lì c'è veramente. Non è il suono, è il motivo. Un'aria intensa che non ti aspetteresti da un carillon, un qualche cosa, una specie di è stato poi Grillo, il compagno di avventure del nostro amico musicofilo, a trovare la definizione, una specie di larghezza baldanzosa, come se fosse troppo grosso per quella piccola scatola. E intanto la ballerina, fissata a un qualche meccanismo all'interno della scatola, gira, gira, e finché dura la musica sembra baldanzosa pure lei. Le faccio sentire il numero 2, dice negoziante visibilmente soddisfatto dall'effetto che la musica ha fatto sul suo cliente. Vede, sono numerati da 1 a 4 come se si dovessero ascoltare in sequenza. Lei che se ne intende? L'aveva mai sentita sta canzonetta, ma a me riesce nuova. Basta. Non sono poi così esperto. No, anche a me sembra di non averla mai sentita, eppure qualcosa mi ricorda. Che cosa? In quel momento non riesce ancora a capirlo. Se il rullo numero 1 era stato interessante, il numero 2 è addirittura sorprendente. Intanto è un motivo lento. Già questo è strano, perché da un Carillon ti aspetteresti solo motivi veloci, vivaci, e ha un'intensità, una morbidezza di suono che a un certo punto il nostro protagonista si scopre commosso, con gli occhi umidi, come alla Madame Butterfly, la prima volta che l'ha ascoltata. Intanto la ballerina, questa volta non è più baldanzosa, con queste braccine abbandonate, sembra girare con un tono disperato, come se stesse dando un definitivo addio alla vita, all'amore, al mondo. Ha visto? Ha visto, dice il negoziante, che furbacchione, ha visto l'effetto che il pezzo fa sul suo cliente. Ha visto che roba? Ho fatto bene o non ho fatto bene a mostrarglielo? Sa, anch'io ci sono rimasto la prima volta. Farla breve. Il nostro amico fa una cosa che non ha mai fatto in vita sua. Compra subito, senza neanche contrattare sul prezzo, che peraltro si rivela anche abbastanza ragionevole. Vero che la scatola in sé è proprio brutta, eh? L'indomani ripassa al negozio a pagare, prende il suo carillon e se lo porta a casa. Questa volta sa di non poter contare sulla complicità della moglie, come nel caso della mandola. Così va a chiamare il suo amico Grillo. E insieme riascoltano tutti e quattro i motivi. E ancora non abbiamo detto una cosa, che il terzo motivo è di nuovo veloce come il primo, ma con qualcosa in più, una certa aria di danza o addirittura militaresca. Sì, può sembrare ridicolo parlando di quella piccola scatola, ma l'effetto che fa è proprio così. E il quarto pezzo è ancora più veloce, sembra che si precipiti, si affretti verso il finale, un po' come un bambino che fa gli esercizi al piano, coi capelli sugli occhi, e non vede l'ora di aver finito per poter correre in giardino a giocare.
Rimetti ancora la terza parte, dice Grillo. I due ascoltano di nuovo il terzo rullo. E Grillo dice: non ti pare? Questo è un minuetto. Sì, certo, me ne rendo conto. E a pensarci bene, gli altri movimenti sono un allegro, un andante, poi c'è questo minuetto, il presto finale, sono i tempi classici della sinfonia, osserva il nostro protagonista. Già, e a questo punto quel qualcosa che era nelle loro menti ma ancora non si chiariva, comincia a diventare un pochino più chiaro, però ancora loro non hanno il coraggio di accettare questo pensiero. E quindi si danno degli spunti uno con l'altro, ma nessuno dice veramente quello che pensa. E poi osservano, però questo oggetto è un oggetto del Settecento, è già certo un oggetto del Settecento, è un oggetto della seconda metà del Settecento, certamente sì, addirittura dell'ultimo quarto del... E poi è viennese, è già certamente, e questo pensiero si fa sempre più strada, finché a un certo punto il protagonista si rivolge all'amico e gli chiede a bruciapelo: ma dimmi un po', secondo te, chi ha composto questa musica?
Che ne so, vuoi farmi passare per un intenditore? Boh, Dietrich Buxtehude, tanto per dire. Oppure quell'altro là, quello Stamitz. Sì, dice l'altro, magari Karl Dieters von Dietersdorf, sentendosi molto sapiente. Va da sé che nessuno dei due sarebbe capace di distinguere le opere di uno di questi signori da quelle degli altri, ma almeno i nomi gli sono rimasti nell'orecchio a furia di sentirli dagli annunciatori del terzo programma radiofonico. Fa una bella cosa, dice Grillo. Rimetti un po' sull'andante. Il rullo numero due riparte. Ricomincia questa musica dolce e intensa. La ballerina ricomincia questa sua danza disperata. Sembra che stia cantando addio, addio, è finita. E Grillo dice, ma senti un po'. Tu lo conosci, un compositore capace di straziare il cuore in questa maniera, senza intanto rompere le balle? Grillo ce l'ha di queste uscite, magari non proprio ortodosse, ma efficace. Infatti si sa che, ad esempio, i grandi romantici, quando vogliono commuovere, quando vogliono essere patetici, quando vogliono essere struggenti, tendono a tirarla un po' in lungo, gonfiano la voce, diventano prolissi, insomma, rompono un po' le balle. Non si potrebbe dire meglio di così. Sai, dice il nostro amico, e nel dirlo comincia a sentirsi tirare la bocca un po' da una parte, come da piccolo, quando cominciava a emozionarsi. Uno ci sarebbe, sì. Come nell'aria della contessa, sai, quella là dove sono i bei momenti. Già, dice Grillo, magari anche nell'andantino della sonata a corno del postiglione. Sì, il K320, giusto? E sai che questa un po' gli assomiglia all'andantino. E d'altronde, con tutta la musica che ha scritto, che ci sarebbe di strano se si fosse inventato una melodia per un carillon, così magari per far divertire i bambini. E mi sembra che ne aveva anche una bella schiera. Insomma, è un'altalena, un ping pong, un rimbalzarsi la responsabilità uno con l'altro. Appena uno comincia a sbilanciarsi troppo, l'altro frena. E però appena cala una pausa, c'è subito uno pronto a rilanciare il discorso. Ma sai, da una biografia che ho letto, mi sembra che a questi bambini mica gli stava tanto dietro. Ho idea che avesse tutt'altre cose da fare. Ma una mezz'ora ogni tanto gliel'avrà dedicata. E vuoi che a un Mozart non bastasse mezz'ora per scrivere questa roba? E adesso la cosa è uscita, i due si guardano. Sorriso, poi Grillo fa. E come ti senti adesso che hai detto il nome? Benissimo, figurati, non mi tremano neanche le gambe.
A questo punto entra in scena un altro personaggio. Si tratta della figlia del protagonista, anche lei non ha un nome. Entra nella stanza e vede questi due uomini pensierosi e chiede loro, ma che vi è successo? Allora i due raccontano la storia del carillon e le raccontano di come siano arrivati a fare questo grande nome e come siano rimasti loro stessi scioccati. Diciamo due parole su questa ragazza. Il nostro protagonista la porta in un palmo di mano, è una ragazza, quella è la più colta della famiglia, insomma, fa l'università, poi siamo nel 72, questa è l'epoca in cui è uscito questo racconto, quindi lei è insomma un po' sessantottina, cioè questa sicumera che avevamo noi a quei tempi e quindi insomma le sue parole hanno grande importanza per il protagonista. Quando termina il suo racconto, lei li guarda entrambi e dice, ma insomma io mi stupisco di voi, due lavoratori, due persone pragmatiche come siete voi, vi perdete dietro a una storia di questo genere, a una storia così senza importanza, ma ci sono ben altre cose al mondo d'oggi. I due rimangono stupiti, ma insomma, dice lui, ma veramente, se fosse davvero lui il compositore di questa musica, allora la ragazza taglia corto, dice, ma senti papà, parliamoci chiaro, se anche fosse vero che è stato proprio lui, ma tu questo oggetto lo venderesti? Il protagonista rimane un po' senza parole, balbetta, dice, sai veramente, voglio dire, sì, certo, se tu e tua madre non aveste più da mangiare, se mi offrissero una cifra, forse sì. Ecco, dice la ragazza, vedi, tu non hai nessuna intenzione di venderlo, quindi il problema non si pone. Hai questo oggetto, te lo godi e te lo tieni. Ma pensate, aggiunge, cioè pensate a quello che succede oggi nel mondo, pensate alla fame in India, pensate al Vietnam aggredito dall'imperialismo, e insomma, Non è possibile che due uomini come voi si perdano dietro a una quisquilia di questo genere. Si accende una sigaretta, prende la porta e se ne va. I due rimangono un'altra volta senza parole e poi finalmente Grillo dice qualcosa, dice: beh, sai, forse ha ragione. Ma il protagonista ci pensa un po' e poi dice: no, sai, per me ha torto. È che però non riesco a trovare le parole per spiegare perché.
Da quel momento è passato più di un anno. I due amici hanno messo un limite alle audizioni per paura di rovinare troppo i dentini dei rulli. Però ogni tanto la riascoltano. L'hanno battezzata K627, visto che la messa da Requiem, la 626, e a quanto se ne sa è l'ultima del catalogo. Grillo veramente dice, e ha ragione, che non dovrebbe entrare nel catalogo dei K, semmai in quello delle opere postume, ammesso di trovare un esperto disposto ad occuparsene. E ne parlano ogni tanto di questo ipotetico esperto, ma sanno benissimo che sono parole campate in aria. Primo, non ne conoscono. Secondo, se anche lo conoscessero, non avrebbero mai il coraggio di farglielo ascoltare. Hanno troppa paura di sentirsi dire che si sono montati la testa a vicenda oppure che si sono lasciati suggestionare da una ballerina in giallo sporco, capace di sembrare di volta in volta vittoriosa o disperata. Insomma, hanno una gran paura che qualcuno gli dica: ma che Mozart? Ma questa è una musichetta qualsiasi.